Sabato 27 giugno 1981, presso casa di M.
Andiamo avanti, versetto 6. E poiché vi ho parlato così, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Sì, quello che si è detto adesso, dimostriamo nel momento in cui ci lasciamo prendere dalla tristezza, dimostriamo che non abbiamo capito niente, che non abbiamo avuto fede, che non abbiamo... il suo morire è stato inutile, non abbiamo assimilato assolutamente niente, siamo in preda a sentimenti.
Sì, e quella è una conseguenza del predominio in noi del pensiero dell'io. Predominio in noi dell'io. E proprio quindi il nostro io
è,
che...
È un completamento del rimprovero di prima,
sì, sta specificando... Cioè, giustifica la cosa.
Sta specificando il perché, cioè, per cui...
Quando noi abbiamo preso il pensiero del nostro io, però noi viviamo di sentimento... E non ci interessiamo
assolutamente, non ci interessiamo della assolutamente verità. Che lui vada al padre, se anche c'è arrivato, a noi non ce ne frega proprio niente.
Sì, certo.
Quindi
certo.
Non l'abbiamo capito assolutamente.
Certo. Sì, appunto, cioè non solo non chiediamo dove vai con interesse, cioè per sapere, proprio per continuare il cammino, ma ci dà anche la
lo fa anzi, precedere dall'anzi, proprio per metterlo in rapporto.
Non solo non mi chiedere di dove va con interesse, cioè per camminare, ma la conseguenza è che
vi rattristate.
Vi chiudete in voi stessi.
Certo, vi ripiegate, c'è un ripiegamento, no? Il nostro io si ripiega su se stesso e quindi cessa di guardare la verità, cessa di guardare Dio. Quindi non è più attento a Dio, guarda soltanto suo io. Idea.
Ma pensavano prima quando aveva detto queste cose, avevo detto affinché non vi scandalizziate.
Sì.
Poi in realtà qui quando c'è la tristezza c'è uno scandalo.
È uno scandalo, si capisce. Certo.
E poi non abbiamo nemmeno capito che la sua morte era necessaria per noi.
Ah, ma certo, si capisce. Certo.
Quindi vanifichiamo tutta la sua opera, certo. Tutta la sua incarnazione, ma farsi benedire.
Certo. Quindi, ma vedi, soltanto se noi abbiamo sempre presente da noi Dio, cogliamo veramente il significato degli avvenimenti, delle cose. Altrimenti noi ci fermiamo a quelli che sono i rapporti con noi stessi, con i nostri sentimenti, e giudichiamo tutto in rapporto ai nostri sentimenti. E quindi, naturalmente, vanifichiamo tutta l'opera dello Spirito. L'opera dello Spirito è quella di portarci al significato, cioè al senso delle cose. Il senso delle cose è quello di farci camminare verso... Ecco, la vita è un camminare verso una meta sempre più precisa, sempre più ben individuata, quindi verso un pensiero sempre più netto, non confuso. Si parte dalla situazione di confusione, ma quanto più si ascolta, tanto più ci si drizza, ci si orienta, ci si tramanta verso una vetta ben ben precisa. E questa è la parola di Dio che ce lo fa individuare, capito? Quanto più lo ascoltiamo.
Lui con la sua incarnazione ci deve portare attraverso la fede fino a un certo punto.
Certo.
E poi lì lui ci lascia e noi dobbiamo superare dalla fede e arrivare alla
presenza. Sì, ma ci lascia in quanto già ha dato tutti quegli elementi per cui noi possiamo pensare in modo preciso il Padre.
E che noi però possiamo...
Se noi abbiamo ricevuto...
Noi possiamo non aver ricevuto.
Ah beh, vabbè, ma se noi abbiamo ricevuto, perché appunto lui parte quando ormai l'opera è compiuta. Cioè quando lui ha riversato nei suoi discepoli tutto quel patrimonio che era necessario perché loro avessero la capacità, ecco, di restare fermi col padre. In modo da poterlo ritrovare, ci rivedremo, eccetera, quanto. E lui stesso gli consegna il padre, quindi vuol dire che sono arrivati al punto che possono essere consegnati. No?
E questo è personale, cioè Gesù aspetta che noi siamo capaci a stare con il padre.
E dai, là, no! Non aspetta! I tempi sono lui che li determina, non siamo noi.
Però pazienza.
No, è un errore il fatto di dire, perché allora io, capisci, mi diverto, tutt'altro lui aspetta, lui non aspetta.
No, se siamo
io sono a porta e busso, se tu non sei disponibile, non vegli nell'attesa, ecco, lui ti saluta. Non aspetta mica, non aspetta le nostre comodità, perché è lui il Signore, noi siamo i servi. I servi devono vegliare nell'attesa, essere pronti ad aprire appena lui bussa, altrimenti niente da fare. Non siamo noi, se noi condizioniamo la verità, noi non entreremo mai nel regno della verità. Noi non possiamo condizionare la verità.
No, questo lo
è la verità che condiziona noi.
Ecco, però voglio dire che la misericordia di Dio è grande, in questo senso qui che ha pazienza e ci recupera sempre, cerca di recuperarci. cioè devo avere questo sguardo anche alla misericordia di Dio, perché...
Ma Dio vuole che tutti si salvino, e opera per questo. Ma proprio in quest'opera ci dice, veglia perché non sai l'ora. E in quanto sai l'ora, se non sei preparata, ti troverai di fronte a una porta chiusa. Questa è misericordia di Dio, che lo dice a noi, per evitarti di trovarti di fronte a una porta chiusa. Se dice questo, vuol dire che c'è la possibilità di venirsi a trovare di fronte a una porta chiusa. Di bussare, Signore, aprici, non vi conosco. Perché dice questo? È misericordia questa. E lo dice per salvarci. Cioè lo dice per evitare noi di trovarci a bussare ad una porta chiusa. Capisci? Quindi non dobbiamo dire, ah, tanto lui aspetta, tutte le volte che io arriverò a bussare, lui aprirà. E no. Capisci? È un errore questo. Se noi partiamo da questo, vero, noi stiamo chiusi fuori. Capisci? Perché si entra nel regno della verità in quanto si dipende da, non si fa dipendere, se si fa dipendere Dio da noi, dal momento in cui io deciderò, io non entrerò mai, cioè mi metto fuori dalla verità con le mie stesse mani, non potrò mai entrare, capisci? Si entra nel regno di Dio, però seguendo la parola di Dio, non condizionando la parola di Dio, capisci? Marco?
Ma a me ha fatto venire in mente una cosa, cioè che la tristezza ci deve sempre mettere sul chi l'ha.
Certo.
Perché...
Quando ci domina o quando ci prende, sì, perché vuol dire che il pensiero di noi stessi sta prendendoci la mano. Ci sta prendendo la mano. Ecco, e allora è proprio lì che bisogna revisionare la cosa. Ecco, cosa ho sbagliato, cosa c'è in me? Sì, no, ecco, non ho messo te prima di tutto. Quindi devo rivedere, devo entrare in silenzio, mettermi in preghiera, in accoglimento, far penitenza, eccetera, per ritrovare l'essenziale, perché ho dimenticato, ho perso di vista l'essenziale.
La tristezza direi che ci è permessa, e forse nemmeno lì, ci è permessa solo su qualcosa che è dentro di noi e che non è giusto, non su qualcosa che accade fuori di noi, perché quello che accade fuori di noi è tutto opera di Dio. Quindi se noi lo andiamo a analizzare in Dio, nella fede in Dio, non c'è niente che deve rattristarci, nemmeno se ci ammazza.
No, quello che ci deve rattristare è appunto, vero? È il sentire la tristezza, dicembre, non so, mi spiego, per fatti esterni.
Sì, è il riportarlo, cioè,
il provare che c'è qualche cosa di diverso dallo spirito di Dio.
È riportarlo a qualcosa di non giusto in noi.
Cioè, un po' appunto quando noi viviamo in un mondo dove ci sono molte creature, cioè c'è quella che è più simpatica, proprio lì ci accorgiamo, a me sembra di capire che non amiamo abbastanza il Signore, cioè, altrimenti non c'è quella più simpatica, perché tu non sei a posto, altrimenti sì, vabbè, è normale che c'è una... Non avresti quei sentimenti di
anche perché in tutte le cose noi cerchiamo sempre prima di tutto la parola di Dio in quello, il significato di Dio in quello. Allora, la preoccupazione, direi, di cogliere il significato ci fa passare in secondo ordine la bellezza, la simpatia, eccetera. E c'è qualcosa di più profondo, capisci? Che in tutte le cose Dio mi sta parlando attraverso quelle. Che cosa, Signore? E per cui, certamente, non so, la lezione che mi viene, non so, da un mendicante, è più importante della lezione che mi può venire da un primo ministro. Mi spiego, ecco, se uno coglie, apparentemente invece il mendicante è infinitamente inferiore al primo ministro. Nel mio spirito la lezione che viene dal cardinale è molto più importante per la mia anima della lezione che viene dal primo ministro. Ecco, abbiamo un capovolgimento. Ora questo ci fa capire che se abbiamo presente lo spirito di Dio, abbiamo un capovolgimento di quelli che sono i fatti del sentimento. Chiaro? Perché è proprio il pensiero e il desiderio di capire la lezione, che cosa Dio mi dice attraverso questo, e questo mi fa superare. Ecco, l'apparenza, mi fa superare l'apparenza. In caso diverso io resto invischiato dall'apparenza e non posso farne a meno, perché noi non possiamo da soli superare le cose ci dominano. Però, soltanto se in noi c'è il pensiero di Dio però, ci dà la possibilità di superare le cose, perché ci mette un'altra preoccupazione. Noi da soli non potremo mai vincere, ad esempio, la preoccupazione del mangiare e del vestire, perché quando uno ha fame, si trova, voglio vedere come fa a superare. Soltanto in quanto uno ha una preoccupazione maggiore, più intensa, che riescono. Ecco, quindi non sta nel negativo, le lezioni del Signore non sono negative. Tu non devi fare questo, tu non devi fare questo, tu non devi superare, sentire questo, non devi... No, la preoccupazione non sta lì.
Io le sento proprio
voi. La preoccupazione non sta lì. Io devo scoprire prima il positivo. Quindi pensa a mangiare, pensa a vestire, pensa a lavorare, pensa a fare carriera, pensa a guadagnare, pensa a fare tutto lo sport, fare tutto quello che vuoi. Cerca prima di tutto il positivo. Fin dato che non trovi il positivo, soltanto la preoccupazione del negativo, devo togliere quello, diventa tutta recitazione. soltanto quando noi troviamo il positivo ci rende autentici, mi spiego, nelle scelte. Ma allora non fare le scelte prima di aver conosciuto il positivo, capito? Cioè quello che devi mettere, cioè di cui devi occuparti prima di tutto. Il problema non sta nel non andare a caffè, nel non andare al cinema, nel non andare, capisci, in giro, non andare a questo, il problema non sta lì. Ecco, il problema sta nel scoprire quello che dobbiamo mettere prima di tutto nella nostra vita.
Perché
è la verità. Per Dio è la verità. Quindi è un atto di giustizia verso Dio. Altrimenti noi ci fermiamo, mi spiego, a delle cose non giuste. Cioè mettiamo al centro della nostra vita cose che non sono Dio. Ecco.
Quindi direi che è proprio la parola giusta, interesse.
È interesse.
Cioè, la parola che toglie tutti, cioè il fatto di che lo faccio perché devo fare, è interesse. Cioè proprio ti accorgi che quello ti interessa più di altro e alla fine allora non faccio più.
Soltanto che questo ti interessi più di altro perché è giusto, ecco, una sì. Questa che... mentre invece il resto, perché ti interessi di questo? Ma perché mi piace, ma perché gli altri cosa dicono, però a fondo fondo non posso dire perché è giusto, soltanto con Dio, se metto Dio prima di tutto posso dire, ecco, mi interessa prima di tutto Dio perché è giusto.
Però questa figura, no, di uomo, no, io la vedo soltanto nel monaco di Lorraine, per esempio. Non riesco a vedere questa figura in un operaio che lavora in fabbrica. Non riesco a vedere questa figura di uomo che pensa a Dio. Non riesco.
Però ammette che anche un operaio in fabbrica può pensare a Dio?
Ma sì, però ci sono dei momenti in cui non può pensare a Dio.
Momento. Può pensare a Dio un operaio in fabbrica? Un uomo nel peccato può pensare a Dio o non può pensare a Dio? Anche quando pecca può pensare a Dio?
No, mentre sta peccando no.
Come no?
Come fa
Dio si fa sentire ovunque, Dio, anche nel peccato l'uomo può pensare.
Il pensiero, io penso che ti venga, anzi, io penso che
altrimenti non sarebbe possibilità di redenzione. Non sarebbe possibilità di redenzione. L'uomo anche nel male la possibilità di pensare a Dio. Altrimenti non sarebbe la possibilità di redenzione. Cristo è sceso, è calato nel nostro male, ma questo è rivelazione di quello che avviene nella nostra vita. Vuol dire che anche nel peccato, anche nel male, Dio dà a noi, Dio rimane con noi, Dio rimane con noi anche nel peccato. Quello di rimane con noi, dà a noi la possibilità di pensare. Ora, dare la possibilità di pensare non vuol mica dire che noi siamo liberi, sia ben chiaro, o che noi abbiamo realizzato la vita con Dio. No, dare la possibilità di pensare vuol dire che ci mette in crisi. Quindi quando io sono immerso nel mio mondo, appassionato del mio mondo, eccetera quanto, ecco, io ho la possibilità, perché Dio si fa sentire anche, e guai se non si facesse sentire. Dio si fa sentire nel mio disordine, nel mio disorientamento, mi spiego, nella mia passionalità sbagliata. Dio si fa sentire. Ecco, e se io lo sento, ecco, verrà il giorno in cui anche coloro che sono nei sepolcri, ecco, sentiranno la voce del Figlio di Dio. E quanti l'avranno ascoltata? Ecco, allora vedete la risposta. Dio si fa sentire. Non è detto che io lo senta, cioè non è detto che io mi fermi ad ascoltare. Se io l'ascolto, allora lui comincia il lavoro di purificazione. Ma il lavoro di purificazione non dice, beh, io sono operaio, il lavoro di purificazione dice, vabbè, adesso addio fabbrica, eccetera, quattro. Ecco, sì, è successo in qualche caso, tipo San Francesco, eccetera, capito? Però il problema non sta lì. Un momento, adesso, no, può anche arrivare, questo non possiamo dire, non voglio.
Io però non sto operando per questo, cioè, vabbè, non voglio che mi faccia smettere di giocare a tennis, o di fare l'Ida e di stare con Ida.
Si capisce?
Non voglio.
Ma c'è per tutto il periodo di stare con Ida.
Ma però, cioè, tu dici, chissà, poi... Chissà poi te lo chiede, io non voglio adesso.
E da cosa ne dici?
Perché secondo me abbiamo paura, perché c'è ancora paura.
Comunque dico, la cosa importante non è, ecco, né lasciare il tennis, perché potevo anche lasciare il tennis e fare una bella recitazione, mi spiego, o lasciare Ida, eccetera, quando mi si casa altrettanto. Il problema non sta lì. Ecco. Come non so, nel operaio non sta nel lasciare il lavoro. Il problema sta nel formare in noi certe convinzioni, quindi cominciare a formare una mentalità, perché tutto deve procedere dall'interno, non dall'esterno. Ora, quando Dio si fa sentire ad un'anima, invita quell'anima ad ascoltare la sua verità. Ma come l'ascolta quell'anima? Mica l'ascolta magari nell'officina mettendosi in ginocchio. L'ascolta pensando. Capito? Perché è vero, Dio è spirito. E chiede a noi il pensiero, non chiede delle azioni, non chiede dei fatti esterni, non chiede della recitazione. Chiede che noi facciamo attenzione a lui col pensiero.
Sì, ma a un certo punto dice anche se che non vuole solo preghiera, vuole anche opere.
Ma le opere sono queste. La preghiera non sta nel dire dal mattino alla sera Signore, Signore. Perché anche se dicete Signore, Signore, non è quello. Quello che il fare è che lui dice chi fa la volontà. Il fare la volontà vuol dire ascoltare lui, vuol dire ascoltare la sua parola.
Rimanere.
Mi spiego? Perché quando il Signore mi dice cerca prima di tutto il regno di Dio, e come faccio io la sua volontà? Come faccio la sua parola? Ma faccio la sua parola in quanto mi interesso di cercare il regno di Dio. Questo è un fare. Non sta mica a dire, beh, adesso per fare il regno di Dio vengo a prendere Marco per il collo e dico, senti, adesso tu devi andare in chiesa, eccetera, io faccio il regno di Dio così. Ma quello è un sogno. Oppure non so, vedo che queste piante qui non crescono, faccio il regno di Dio, le prendo, eccetera, quale, e le srandico, tiro... No, quello vuol dire fare le cose secondo come ce l'ho io in testa. Non è rispettare il regno di Dio. Rispettare il regno di Dio vuol dire riconoscere che è Dio che fa tutte le cose. Ora, se è Dio che fa tutte le cose, non sono io che le faccio. Allora, se non sono io che le faccio, io devo intendere. Ma se intendo, come intendo? Le intendo con l'anima, le intendo col pensiero, con lo spirito. Allora, questo è il vero fare. Quindi, cerca prima di tutto il regno di Dio. Guarda che non basta ascoltare, devi farla questa parola. Quindi non basta dire, ma io ho ascoltato dire, cerca prima di tutto il regno di Dio. E già, allora dico magari, Signore, Signore, no, tu non devi dire Signore, Signore da mattina a sera. Ecco, tu devi impegnarti a cercare prima di tutto il regno di Dio. Non sai cosa sia il tuo regno di Dio? Ecco, cerca nel Signore per capire cosa vuol dire lui dicendo cerca prima di tutto il regno di Dio. Ecco, questo vuol dire fare la parola. Capito? Tradurla, renderla attuale nella mia vita. Perché è parola di Dio, la metto al posto come in me come parola di Dio. Questo vuol dire fare. Vuol dire occuparsi di. Ora, se poi la parola a fondo è sempre un verbo. E in quanto è verbo, però mi convoglia alla presenza di Dio. Quindi cosa vuol dire fare? E vuol dire, capito, camminare verso la presenza di Dio. È chiaro? Ora, tutto questo lavoro qui da fare è tutto interno, quindi non è esterno. Quindi se io invece interpreto tutte le cose in modo esterno, faccio dei grandi gesti, capito? Ma non concludo niente, perché prima si deve formare in me la mentalità, si deve formare in me lo spirito, e tutto questo è tutto interiore, fuori non si vede niente. È chiaro? Non mi modifica magari niente fuori. Dentro di me, incomincia a lavorare dentro di me. Se lavora questo pensiero di Dio, questa parola di Dio, incomincia a lavorare dentro di me, ecco, incomincia il lievito a trasformare la massa.
Anche le cose fuori, poi
le cose
scontato, no?
Le cose cambieranno.
Ma non vuole.
Va bene, adesso non vuole perché è un certo cosa.
Lui adesso ha le paure. Lui dice, conosci la verità ti farà libero, anche dalla paura di perdere Ida. Cioè, lei adesso non conosce ancora, quindi c'ha tutte le paure. Quello che ha passato lei, non perché sia arrivato a conoscere, sono ancora ben lontano, ma l'ho passato anch'io. I primi tempi dicevo, ma io non mica piacere di questo, perché qui incomincia una strada che poi chissà dove mi porta.
Sì, hai paura di perdere questo.
Certo.
Adesso non è che sia arrivato a capire, sono ancora ben lontano, però non ho più paura di quella strada lì, dove mi porti. Ho paura che non mi porti.
Sì, comunque è tutto effetto di formazione interiore e non esterna. Ecco, se noi facciamo così, sì, con cose esterne e sbagliamo.
Cioè il fatto di rinunciare a determinate cose va proprio, cioè, a soddisfazione del mio io.
Certo,
non
certo.
Vuole
cioè, faccio un bel gesto, non è quello.
Vuole conoscenza.
Sì, poi voglio dire...
Capito,
sì. È probabile che poi, cioè giustamente anche negli atti, cioè, l'atto ecco, è quello di... Però è probabile che poi nella maturazione il tuo cammino sia tra i poveri, per dire.
Man mano che uno conosce sempre di più e fa delle scelte, lui che fa le scelte.
Tra i poveri no, tra i ricchi.
O tra i ricchi.
si trova gioioso nella lettera di chi guarda te.
Io stamattina ho trovato nel Vangelo uno che è arrivato a conoscere e non ha più paura. Io glielo trovo, Questo, quando portano Gesù nel Tempio, no? C'è il cos'è, Simone?
Il vecchio Simone
che dice: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, cioè che io muoia, sono contento di morire, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, la sua salvezza è la verità, hanno visto la sua verità. Quando portano Gesù nel Tempio, no? C'è il... che cos'è? Simone?
Sì, il vecchio Simone.
Il vecchio Simone che dice: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, cioè che io muoia, sono contento di morire, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, la sua salvezza è la verità, hanno visto la sua verità, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del popolo di Israele. Luce, cioè conoscenza. Il momento che uno arriva alla conoscenza, tutte le paure vanno a farsi benedire. Perché noi abbiamo paura di tutto perché non conosciamo niente. Se noi siamo in una stanza buia, non vediamo niente, abbiamo paura di battere la testa di qua e il gomito dall'altra parte. Ma se c'è la luce non abbiamo più paura. E se ci vediamo? Se c'è la luce abbiamo occhi per vedere. Vediamo tutto quello che è, la realtà, la verità. Cos'ha da aver paura?
Non è quello. Quello sacerdote che diceva lei, cioè che ha un tumore, che dice il miracolo, cioè ecco, arrivi a capire forse, certo, però adesso è difficile per noi, perché abbiamo paura del male, della malattia, arrivi addirittura a prendere come miracolo la malattia, perché altrimenti o ti metto di fronte a questo o tu non capisci niente, perché tu già dai 1000 segni, tu continui ad andare avanti, alla fine ecco, qui forse vediamo il discorso che dice Pinuccia, che qui è la misericordia infinita di Dio, cioè che ti... Gli dice: adesso a sto punto ti devo dare una malattia, ti devo inchiodare in un letto, perché altrimenti... Ecco che forse viene inteso come un miracolo questo.
Sì, certo.
Però comunque arriva il momento in cui le dice: beh, prendila per mano e corri 10 secondi, in 10 secondi e 100 metri mi arriva da me. Ma anche con lei, vuol dire che la lascia.
Ma no.
Comunque non sono i stati mortali che Dio chiede, non sono... Vuole delle convinzioni. Le convinzioni si formano attraverso la pazienza, con la pazienza possedere le vostre anime. L'importante è formare queste convinzioni qui, attraverso il silenzio, il raccoglimento, la parola di Dio, non attraverso delle operazioni esterne a noi, o digiuni, o penitenze, o contorcersi, o fare dei grandi gesti, ancora altro, capito? Tutto quello sì, può anche essere per la platea, ecco, può avere qualche risultato, ma agli occhi di Dio è ben poca cosa.
No, quello che vale ben altro, cioè la platea sono io stesso.
Sì, possiamo anche essere noi, si capisce, no?
La soddisfazione, molte volte nessuno sa quello che io
ma
faccio,
certo, si capisce, sono... sì, ma tanto la soddisfazione di dire: guarda, sono riuscito a farcela in è tutto lì, sono riuscito a farcela.
Però in effetti ci sono dei segni anche esteriori, no? Che
sì, ma certo,
quando uno ha camminato o cammina,
sono conseguenze,
che ecco, sono conseguenze marginali. A volte senti il bisogno più,
sono conseguenze marginali.
Conosci certi ambienti e dici: beh, vado una settimana, ho la possibilità di fare quella settimana di deserto, come si chiama, tanto è preghiera anche quello, insomma, è certo che sono senti il bisogno.
C'è nella vita di Serafino di Saro, un santo russo, no? Ma certamente che si dice che parlando lì con un suo condiscepolo, c'è una prostituta lo vicina e gli dice: e pagami la prestazione che io ti ho fatto l'altro giorno, di quanto? Era uno scandalo, che cosa? E lui dice al discepolo: dalle quello che chiede. E il suo discepolo paga, no? Le dà quello che l'altro chiedeva. Ecco, come l'altro chiede, come l'altro ottiene, e cade fulminata a quella lezione, è intervenuto Dio, capisce? Però ecco, un altro si scandalizzerebbe: c'è l'altro che cosa dice, cosa non dice, c'è di difendere, c'è un'altra, ma dice, ma quello che
chi
dal giudizio degli altri, ecco il fatto, ecco il giudizio degli altri. E lui ha spinto, un altro che è sempre così: ah, allora questo qui certamente si è andato con la prostituta, se chiede il dubbio, non credo, capito? L'altro è talmente superiore al giudizio che fanno gli altri, per quanto, ecco, vedo. Quello è solo. Non sta quindi nel realizzare un certo modo di essere, no, sta nell'acquisire.
Questo si fa capire anche che la legge degli uomini.
Ma certo, ma certamente.
Non è che rispettando la legge, cioè l'arlo e denunciarlo, questo, certo, cioè, certo. Tutta un'altra legge.
Certo. Va bene, chiudiamo qui.
Vado a pagare il sistema.
Ah, sì?
Coltivare i desideri di stare.
Aiuto a far piacere i sentimenti.
Chiedere l'aiuto.
Ida. Prima di Marco, poi andiamo. Tutti due assieme, uno solo?
Sì.
Va bene.
Dedicare più tempo al silenzio e alla.
Piero, due.
Sì. Che mi dia tanto interesse. Per la causa, per la giusta causa.
Ma quando siamo con Cristo e ci prende la tristezza, immediatamente dobbiamo sentire il campanello. Non siamo in posto.
Devo dire che non ho capito quel fatto, perché mi pare che la tristezza fa parte della vita. Può essere sempre.
Ha capito che Gesù rimprovera lì? Ha capito che Gesù rimprovera la tristezza?
Beh, no, si vede che non ho capito.
Ah, non ho capito.
Si vede che non ho capito.
Il dolore,
perché la tristezza.
No, lui dice, voi non mi interrogate. Non mi dite dove vai. Vi ho detto che me ne vado, altro. Intanto voi non mi dite. Ma invece. La tristezza vi ha preso il vostro cuore, vi si fa prendere la tristezza, cioè fa capire che la tristezza è in conflitto con ciò che lui avrebbe voluto. Avrebbe voluto che i suoi lo interrogassero, perché lo rimprovera, interrogassero, gli chiedessero dove vai, cioè si interessassero, avessero interesse per il luogo dove lui andava. Ecco, una persona, vero, mi dice domani vado a Torino eccetera quanto, allora io di fronte a questo posso avere due manifestazioni. Ecco, interessarmi di Torino, cosa vai a fare, come ti troverai, per quanto, allora vuol dire che ho interesse per quella persona lì, no? Capito? Oppure posso, addio, domani non è più con me. Ecco, allora penso tanto a me. Allora non ho pensiero per la persona, capisci? La persona mi dice domani vado a Torino. Se io ho amore per quella persona, mi interesso di più del luogo in cui va quella persona, cosa vai a fare, cioè, cerco di trasferirmi anch'io a Torino, ecco, per continuare ad essere con quella persona lì, a Torino, capito? Se invece mi ripiego sul pensiero di me stesso e dico, ah, domani sarò una giornata triste perché quella se ne va a Torino e io me ne sono qui solo, ricordate, ecco, allora vuol dire che domini il pensiero del mio io, qui c'è la tristezza. Hai capito? È quello che riprova Gesù. Per cui il sentimento della tristezza diventa un motivo per separarci da lui. Quindi si rivela che il pensiero nostro io, quando pensiamo a noi stessi,
è un
ripiegamento su noi stessi, e questo ci impedisce, capito, di restare con lui, di camminare con lui dove lui va. Mentre invece se c'è amore per lui, noi superiamo quello che può essere, questo mi interessa relativamente, eccetera, ecco, sì, mi interessa veramente di lui, allora voglio vedere dove tu vai, cosa farai, dove ti troverai, con chi entrai, ecco, allora vuol dire che ho interesse per lui, per quella persona lì, capito? Pinuccio.
C'è questo rimprovero di Gesù e misericordia ancora, e aiuto.
Tutto aiuto.
È un campanello d'allarme, come diceva il dottore, certo. No? La tristezza. Quindi la tristezza stessa è sentire il rimprovero di Gesù.
Certo.
Quindi quando capita queste volte, fare una revisione e rimettere Dio al centro. E mettere più silenzio perché nasca l'interesse.
Dobbiamo ritrovare ecco, l'essenziale. Si vede che abbiamo perso di vista l'essenziale. Abbiamo perso di vista Dio e su noi è prevalso il pensiero del nostro io. Allora bisogna ritornare e la penitenza, no? Ecco, bisogna ritornare a rimettere i valori a posto. Dio prima di me.
Ecco, l'interesse è Dio che lo fa nascere se noi mettiamo questo silenzio.
Sì, mettiamo il silenzio per poter ascoltare Dio, capisci? Perché la verità, le convinzioni vengono da Dio. E allora per superare quelle sfasature, quegli errori che si sono formati in me, e si sono formati in me proprio perché a un certo momento mi sono ripiegato su me stesso. Allora c'è il lavoro di penitenza, penitenza perché devo superare quello, capisci, che mi ha fermato sostanzialmente.
Sì. No? Poi un altro pensiero, che fare la parola vuol dire camminare verso il regno di Dio, che la parola annuncia.
Certo, perché la parola ci convoglia alla presenza. Fare quella parola vuol dire camminare verso quella presenza.
Ecco, cercare il regno di Dio.
Certo,
non fare interiore.
Certo. Va bene.
Grazie. Sabato 4 luglio 1981, presso casa di Emma.
Sabato 6 febbraio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 6, ciclo B.
Siamo al versetto 6. Qui Gesù dice: poiché vi ho parlato così, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Quando siamo nel pensiero nostro, l'idea di perdere qualcuno, alla morte, eccetera, è una cosa che non riusciamo ad accettare, perché la vediamo come una cosa cattiva. Cristo invece ce la presenta come una cosa buona, a parte tutto in linea con quello che viene detto nel Vangelo, che tutto concorre al bene di coloro che cercano Dio, credono in Dio. Quindi ci rovescia la posizione che noi siamo soliti tenere in occasione della morte o della perdita della persona. Intanto noi, quando perdiamo una persona, non ci preoccupiamo di sapere se è andata a star meglio o peggio, e guardiamo solo noi. Per noi è una cosa che ci è venuta a mancare. Ma qui Cristo sta compiendo un atto di giustizia, perché è stata un'ingiustizia quel suo incarnarsi per l'uomo. Non è vero che l'uomo, che Dio, insomma, la sua posizione normale rispetto all'uomo sia di sottomissione così. La sua posizione è, lui è Dio, la verità, e noi siamo gli uomini, le sue creature, quindi c'è uno in alto e l'altro in basso. Invece noi non solo l'abbiamo crocifisso, abbiamo fatto di lui quello che abbiamo voluto. Qui sta dicendo che si ristabilisce la condizione normale, insomma, la condizione logica secondo Dio, e dovrebbe essere anche secondo noi, perché la nostra logica non vale.
Tanto si fa capire anche che cos'è la tristezza.
Perdita di qualcosa.
La perdita di qualcosa che noi avevamo.
Ma noi perché abbiamo un amore possessivo. Noi è sempre...
Noi tendiamo a possedere.
Metterci qualcosa.
Sì. Bene. Grazie.
Non so anch'io perché mi ho parlato così, non si può dire. Noi magari ascoltiamo il suo parole, però lo aspettiamo... cercando magari il taglio profitto, no? Invece lui ci capisce sempre, perché almeno l'ascolto non è il nostro pensiero, non metterci il suo pensiero per capire qual è la sua intenzione. Se no, per forza siamo tristi, perché lui
ci fa capire che ogni cosa ha un significato, no? Anche la morte ha un significato, anche la perdita di quello che abbiamo ha un significato. E il significato è più importante della perdita di quello che noi abbiamo. Il significato delle cose è più importante delle cose stesse. E bisogna arrivare al significato. Ora qui loro si sono fermati, lui ha detto che iniziare qui me ne vada. Loro subito hanno pensato, ma è una proiezione del pensiero nostro io, adesso non sarà più con noi. E questo riempie di tristezza. Invece lui voleva che capissero il significato della sua partenza. Infatti si lamenta dicendo: nessuno mi domanda dove vai. Se noi amiamo veramente una persona e non pensiamo noi stessi, e una persona ci dice io parto, noi ci interessiamo del luogo dove va, no? La prima cosa è interessarci, superare che noi stessi. Se invece pensiamo noi stessi, noi ci riempiamo di tristezza, adesso non è più con me. I due punti di vista, no? Quindi soltanto il vero amore, che non è possesso, il vero amore è interesse per l'altro, e volere il bene dell'altro, e pensare all'altro, e conoscere l'altro. Allora, se uno ha il vero amore, si interessa dell'altro. Se invece uno pensa a se stesso, lo chiama magari amore, ma è amore di possesso, allora vede soltanto la sua perdita. D'accordo? Beppi, qualcosa? Sì.
Ascolta.
Anche tu? Va bene. Grazie.
Sì, questa tristezza è dovuta, cioè, dovuta all'uomo quando si chiama così al sentimento, no?
È una proiezione che pensiamo nostro io. Cioè, quando non capiamo il significato e pensiamo soltanto a noi stessi. Pensando a noi stessi, tu hai una cosa, mi spiego, questa cosa ti viene portata via, sei triste. Qui noi siamo fatti di presenza, da soli non siamo su. Noi abbiamo bisogno di riempirci di presenza, di cose e di creature. Le presenze ci fanno essere e le presenze ci salvano. Capito? Soltanto che la vera presenza è spirituale. E per noi la grande difficoltà è passare dalla presenza sensibile alla presenza dello spirito.
Proprio questo, a livello spirituale, è proprio questo passaggio che Gesù chiede a ognuno di noi, no?
Certo. È la vera Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. Passaggio, cioè, dalle cose che vedi alle cose che non si vedono, ma che sono più reali, più presenti, più vere delle cose che tocchi, che vedi.
Cioè, qui praticamente si sta sperimentando la presenza fisica. Cioè,
certo,
lui,
certo.
Questo passaggio vuole più,
certo. Certo, ormai li ha preparati al passaggio, allo spirito,
e noi abbiamo la tristezza.
Certo, pensando a noi stessi, pensando a noi stessi. Certo,
ma la tristezza si sente quando non capiamo il significato delle cose.
Certo.
E quindi siamo, subiamo le cose quando non cerchiamo significato.
Certo.
E siamo nel sentimento.
L'ho detto prima, tutte le cose sono cariche di significato, perché tutto è creazione di Dio. E quindi tutte recano un pensiero. Ecco, noi siamo tristi in quanto, però, noi ci fermiamo soltanto e non capiamo il significato della cosa. Subiamo l'avvenimento, subiamo una perdita, però non capiamo il significato.
Sì, perché la luce illumina proprio l'avvenimento di
un il significato è luce.
La notte
e riceve la luce è una sorgente di gioia. Soprattutto
anche in un avvenimento,
anche in un avvenimento doloroso.
È doloroso.
Capire il significato di una cosa ti dà la possibilità di sopportare ogni avvenimento doloroso. Ma se non capisci il significato, l'avvenimento è insopportabile. Questo per farci capire che è quello che portiamo nello spirito, che ci dà la capacità di comprendere e di sopportare gli avvenimenti. Capito? Ma l'importante è quello, è lo spirito.
Ecco. Il fatto di non interessarci dove va una persona che mi ama, forse è perché non dobbiamo fare stesso
spirito. Perché non abbiamo amore?
Cioè, l'amore
sbagliato. No, sì, l'amore è possessivo, ma l'amore possessivo è una proiezione dell'io. Mi spiego, non c'è l'amore vero. L'amore vero è sempre superamento dell'io e interesse per l'altro. Interesse per l'altro. Per cui l'amore è conoscenza dell'altro, vero? Volere il bene dell'altro. E allora se l'altro mi dice io vado, allora mi interesso per l'altro, vivo per l'altro. Mi spiego, noi pensando viviamo nell'oggetto del nostro pensiero. Se penso a me stesso, mi spiego, vivo in me stesso, e allora naturalmente tutte le cose sono una proiezione del mio io. Se invece penso ad un altro e mi interesso, cerco di conoscere tutto dell'altro. E se l'altro mi dice io vado via, mi interesso dell'altro. Allora questo è segno che io col pensiero vivo nell'altro. Se invece vivo nel pensiero del mio io, però anche se l'altro mi dice io vado, io soffro soltanto per la privazione. Non ce l'ho più.
Se lui era qualcosa, quindi se siamo disposti a lasciare qualcosa, non si
può. Ci vuole sempre un superamento del pensiero interiore, perché nel pensiero interiore non possiamo conoscere la verità, non possiamo soprattutto capire il significato delle cose, perché il significato delle cose viene da colui che fa le cose. Quindi se io sono il pensiero mio, io traviso sempre, perché proietto il mio pensiero, le mie intenzioni sugli altri. E allora credo di capire gli altri, invece è una proiezione soltanto del mio pensiero, della mia intenzione. Soltanto se dimentico me stesso, supero me stesso e faccio attenzione all'altro, e allora aggiungo a vedere l'intenzione, il pensiero, il fine dell'altro. Per adesso no, per adesso proietto soltanto quello che ho in testa io. E ci chiudiamo nel soggettivo, non siamo soggettivi. Si cresce la fede, si cerca di capire. Certo. Anche la fede si perde. Tu non puoi tenere una cosa se non cerchi di capire. Come non puoi restare con una persona, con una creatura, se non cerchi di conoscerla. Duri quel che dura, ma certamente la perdi. Non si può restare insieme. Perché quello che ci unisce, mi spiego, è la conoscenza.
Si può stare solo per fede,
ma resti per fede in quanto hai interesse per conoscere. Allora la fede ti sostiene se hai interesse per conoscere, ma come non hai più interesse per conoscere, mi spiego, ecco, c'è già la disunione e perdi anche la fede, così anche riguardi di Dio, d'accordo? Enzo? Sì.
Sì, nel superamento dell'io avrebbero compreso che non perdeva la presenza.
Ma soprattutto questo che qui Gesù chiede, però l'interesse per il luogo dove lui sta andando, vuole essere questo interesse. Io vi ho detto che me ne vado e nessuno di voi mi interroga dove vai. Non potevano ancora capire dove, però dovevano l'interesse per. Ora questo interesse è dato dal superamento, perché se non sto io, dall'amore verso l'altro, se uno ha amore verso l'altro si interessa.
E comunque non esclude il patire del distacco, no?
Però... Vabbè, ma questo è un fatto sensibile. Dico, il fatto, il significato è più importante, quindi, capito? Il significato è più importante, però, della cosa stessa. Perché qualunque cosa è sopportabile se vista in un significato. Se non c'è il significato non è sopportabile. Allora c'è soltanto la pena. Ora, ci può essere una pena sensibile, certo, logico, se uno ti pesta un piede tu senti il dolore, capito? Però se vedi un significato, ecco, il significato ti fa capire, per cui una cosa magari dolorosa può diventare una cosa gioiosa. Viene addirittura, capito, il significato capovolge addirittura quello che è il sentimento. D'accordo? Fabio?
Io non ho capito, perché qui Gesù lo dice ai suoi discepoli, no? Sì. Perché se ne stava andando che doveva essere certo. Ucciso. Però a noi, quando è che... Cioè,
anche tutto quello che è avvenuto nella vita di Gesù è rivelazione di quello che avviene nella vita di ognuno di noi. Per cui c'è un tempo in cui Dio sovrabbonda, ti manda delle caramelle. Mi spiego? Cioè, Dio viene incontro, uno desidera, prega, eccetera, e Dio corrisponde. Allora, decidono come sei buona. Ad un certo momento in cui invece non risponde più. Perché adesso lui prima ha corrisposto, non so, ai nostri desideri, si è sottomesso, diciamo, ha fatto le concessioni, no? Per stabilire un rapporto, per dirci, vedi che io esisto, vedo che io intervengo, vedo che io ti conosco. Cioè, quando si è abituato il rapporto, adesso ecco, esige da noi, mi spiego, il vero rapporto. Siamo noi adesso che dobbiamo interessarci di lui. Non dobbiamo strumentalizzare lui a noi, mi spiego. Se c'è stato un tempo in cui lui si è lasciato strumentalizzare, poi viene un tempo in cui non si lascia più strumentalizzare, mi spiego? Quando ho moltiplicato i pani, il giorno in cui ho moltiplicato i pani, lui ha provveduto per, capito, è venuto incontro. Il giorno dopo, quando vanno a cercarlo, lui non moltiplica più i pani, anzi li rimprovera, voi mi cercate perché ieri vi ho moltiplicato i pani, non cercatemi per il pane che passa, ecco, allora, adesso a questo punto qui, ecco, lui converte loro dai loro desideri, mi spiego, al suo desiderio. Dovete cercare il pane che non passa, il pane che vi dà la vita eterna, cioè quello che è la vita eterna è conoscenza di Dio, dovete cercare quello che conduce a conoscere Dio. Allora abbiamo sempre questo, mi spiego, questi due tempi, ecco, che sono i due tempi della nostra vita, Tempo in cui Dio soddisfa noi, vero? Capito? Viene incontro a noi, tempo in cui chiede a noi adesso di interessarsi di Lui. Quindi di superare noi stessi, di superare il nostro mondo, di superare i nostri desideri, i nostri interessi, mi spiego, per occuparci di quel che vuole Lui, capito? Per conoscere Lui. Cioè. Ci siamo stati creati per conoscere Lui. E la salvezza, l'ho detto, come la vita, sta nel trovare la presenza spirituale di Dio, capito? Non la presenza sentimentale. Però fin tanto che io dico, Signore, come sei buono, quello non mi salva mica. Lui è buono perché mi aveva dato una caramella. Mi spiego? Io dico buono in quanto, ovvero, la cosa mi è convenuta, capito? Ma io non sono salvato da una cosa che mi conviene, sono salvato dalla dedizione di me a quello, capito? Perché la presenza di Dio mi viene dalla conoscenza di Dio, sono salvato dalla presenza di Dio. Invece la presenza sensibile non mi salva, in quanto non fa altro che confermare me nel pensiero del mio io, dei miei desideri, capito?
Però questa tristezza, no? È per il superamento di se stessi, perché anche quando noi cioè vabbè c'è il primo tempo in cui Dio sovrabbonda e poi quando invece dobbiamo soddisfare invece il desiderio di Dio, certo. Dio continua lo stesso a sovrabbondare perché cioè i suoi doni si rimanda sempre, non sia che
non sovrabbonda più, no, entra in silenzio, tace, cioè
vabbè, però abbiamo
lui ci fa sperimentare la sua assenza, per cui noi preghiamo lui non risponde più, mi spiego? Ecco, non perché sia, lui non è mai assente in realtà, mi spiego, ma chiede a noi un superamento, capito? Cioè, lui, come ieri, non so, ho sperimentato la sua presenza, come mai adesso oggi no, c'è l'assenza, non sperimento l'assenza. Non è che lui si allontana, ci va a sperimentare l'assenza, per invitarci a fare un passo avanti. Quindi non è per, mi spiego, per rifiutarci, ma è per convocarci, per confermarci. Noi possiamo fraintendere il significato, possiamo fraintendere il significato di questa assenza e ripiegarci su noi stessi. Mi spiego, e cominciare a dire, ma forse ho mancato, cosa ho fatto di male, cosa ho fatto di male. Ma è un errore. Non guardare indietro, non ripiegare su te stesso, non andare a cercare che cosa hai mancato, per cui adesso ieri, non so, ero con lui, adesso non sento più la sua presenza. Cioè, non cercare questo, guarda avanti. Lo ritroverai più avanti. Ma se tu ti ripieghi su te stessa, giri indietro per cercare cosa hai fatto di male, cosa hai sbagliato, mi spiego, per cui non hai più quella presenza di prima, perderai sempre di più la presenza, giri a vuoto. Quindi si recupera la presenza andando avanti. D'accordo?
Okay. Okay. Se le persone che io non si può intendere la finalità delle cose.
No, noi infatti, tutta la creazione non la vediamo per il nostro io. Nel pensiero nostro io, noi non vediamo il fine della creazione, la finalità non la vediamo. Noi vediamo quello che appare, noi diciamo apparenza, mi spiego, vediamo la realtà sensibile, vediamo anche le cause. Ecco, ah questo, oggi c'è il sole, quindi c'è la luce, c'è il caldo, non altro, mi spiego. Vediamo causa e effetto, non vediamo il fine. Per il fine bisogna superarsi il pensiero nostro io, altrimenti non lo vediamo. E così in tutte le cose. Ecco, noi corriamo il rischio nel pensiero nostro io di restare soltanto quel che vediamo e tocchiamo, ritenendo che questa sia tutta la realtà, no, la realtà maiuscola è tutto spirito. Questi sono segni, quello che noi vediamo e tocchiamo sono segni dello spirito, segni di Dio nel pensiero nostro io, per cui è Dio che ci tocca, ma Dio ci tocca per farci alzare gli occhi, ma alza gli occhi, capito? Ora soltanto alzando gli occhi a Lui, da Lui noi possiamo vedere la finalità, il fine, quindi la sua intenzione, quindi il suo pensiero. Nel suo pensiero adesso abbiamo la possibilità dell'intelligenza delle cose.
Ma ci sono, c'è tristezza in tristezza, perché qui i discepoli sono nel pensiero del proprio io che perdono Gesù, sono tristi. Poi c'è anche la tristezza di non capire, c'è la tristezza ad esempio di Gesù che dice l'anima mia è triste.
Sì.
E allora queste non sempre è perché siamo nel pensiero dell'io. Si è tristi.
Dunque, la tristezza fondamentale è un'espressione dell'io. Mi spiego, è una proiezione del nostro io. Una proiezione in quanto non capisco, desidero capire, non capisco, c'è tristezza. Quando subisco tutto quello che il Signore ha fatto, Gesù, è verbo incarnato, quindi l'ha fatto per noi. Ora, siccome noi subiamo tristezza, capito? La tristezza della morte, la tristezza della sofferenza, la tristezza dell'incomprensione, la tristezza di sentire la paura di qualche cosa, la tristezza di vedere che perdiamo qualche cosa, non so. Ora, Gesù, direi, ha incarnato tutti i nostri stati d'animo, capito? Appunto perché soltanto incarnando i nostri stati d'animo ha stabilito un punto di contatto, quindi di intelligenza, vero, con noi, perché noi praticamente intendiamo soltanto in relazione a ciò che avvertiamo. Se io ho fame, è inutile che mi facciano le poesie, dice che io ho fame, mi spiego. Allora soltanto uno che senta a livello della mia fame, vero, mi parlerà cose che io ho la possibilità di capire. Caso diverso non ho la possibilità di capire, perché sono dominato dalla mia fame, o dal mio desiderio, dalla mia passione. Vedo soltanto questo. Allora intendo soltanto in relazione a quello che sento dentro di me, mi spiego. Ecco, allora Gesù si è incarnato appunto per stabilire un punto di riferimento, di contatto, quindi di comunicazione con noi che patiamo questi stati d'animo, che patiamo la paura, che patiamo la tristezza, e ci ha insegnato come si esce però, ecco, che non è venuto soltanto a patire con noi, perché se avesse soltanto patito con noi non avrebbe risolto niente. Lui patisce con noi, noi patiamo la tentazione, lui ha patito la tentazione, ma ci ha fatto anche vedere come si esce, mi spiego? Lui ha patito la morte perché noi patiamo la morte, ma ci ha fatto anche capire come si risorge, come si esce, ci fa vedere sempre. Ha patito il conflitto, dico, tra la volontà di Dio, la volontà del Padre e la sua volontà, perché in lui c'erano due volontà, la volontà, mi spiego, di Dio e la volontà della natura, e quindi c'è stato il conflitto, ma ci ha fatto, perché noi siamo in conflitto, e tutta la tristezza della nostra vita perché c'è questo conflitto che portiamo dentro di noi, noi siamo in guerra sempre dentro di noi, mi spiego, tra le esigenze dello spirito e le esigenze della carne, le esigenze del sentimento, le esigenze umane. Ora, però ci ha fatto anche capire come si supera questo conflitto, non la mia volontà, quindi sottomettendo, non la mia volontà si è fatta, ma la tua, ecco, ha stabilito l'ordine, capito? Quindi lui prende contatto con noi, presentandosi nella stessa situazione in cui ci troviamo, mi spiego? E poi ci fa vedere la via, capito? Per superare, quindi per uscire dalla situazione di prigione in cui ci troviamo. D'accordo? Guido?
Perché la tristezza è un fatto umano, cioè Gesù, anche lui ha partito la tristezza più motivi che io.
Certo.
Assumere tutti gli stati d'animo umano.
Certo, comunque la tristezza è sempre una conseguenza del fatto che noi perdiamo qualche cosa o non capiamo qualche cosa, diciamo, mi spiego, non riesco a, e per cui non mi realizzo, e allora subisco una situazione di diminuzione di essere che chiamo tristezza, no? Una privazione, capisci? È una privazione. Ho privazione di luce, ho privazione di sentimento, ho privazione di presenza, ma è una privazione, questo è tristezza.
Forse anche come dice nella Bibbia agli ebrei, no? Quando siete nella prova, voi siete tristi, però finita la prova, un punto di pace e di giustizia. Certo. Quella è una tristezza.
Certo.
La tristezza che può essere un dolore.
Che la prova nella prova si è in conflitto, e nel conflitto si capisce, no, non sai come uscirne.
E quella cosa che ha detto, di come si risolve.
Sì.
Anche questo sottomettendosi al Padre,
certo, si capisce. Non la mia volontà si è fatta, ma la tua. E infatti Gesù, Padre, nelle tue mani affido la mia anima, affido il mio spirito. Questo, ecco, questo affidare tutto di noi a Dio, capito? Mentre invece noi sperimentiamo proprio la morte in quanto resistiamo, mi spiego, in quanto ci chiudiamo nel pensiero nostro io, in quanto non ci rapportiamo a Dio, perché la nostra vita è in Dio, dobbiamo rapportarci a Dio, capito? Dal rapporto con Dio noi riceviamo la vita, che noi non siamo vivi, noi la vita è partecipazione, e la partecipazione è un rapporto, capisci? È una comunicazione, quindi noi siamo vivi in quanto possiamo comunicare con qualcuno. Dove non c'è possibilità di comunicazione, noi sperimentiamo la tristezza e quindi la morte. Ora, Dio è il vero vivente, noi viviamo in quanto partecipiamo di Dio. Ma come partecipiamo? Attraverso la conoscenza. Tu partecipi della luce, se ti porti nella luce. Vedendo la luce, tu partecipi della luce. Se tu vedi la verità, tu partecipi della verità. Ma altrimenti tu magari senti parlare della verità, però non la vedi, allora non partecipi. Vedi che la partecipazione viene dalla visione, cioè dalla conoscenza. Vero? Ma la partecipazione è vita, quindi la vita viene dalla conoscenza. È quello che dice Gesù, che la vita vera sta nel conoscere. Perché conoscendo tu partecipi, Dio è verità, tu partecipi della verità in quanto la conosci. Se non la conosci sei fuori, anche se senti parlare della verità, ma sei fuori, non capisci. Allora sei fuori. E fuori si sperimenta la morte. D'accordo? Daniela?
Sì, da quanto hai detto, la tristezza è sempre un sentimento e...
Certo.
Quindi è già un segno che ci deve essere...
Certo. Certo.
E procede, cioè, è già un peccato.
Ma, vedi, il peccato è, perché tutto quello che è sentimento di per sé non è peccato, mi capisci? È un segno di, è ancora opera di Dio, la tristezza è un'opera di Dio, capisci? È un'opera di Dio che significa a noi la situazione in cui noi veniamo a trovarci. Guarda che tu sei chiuso e pensi tu io, guarda che tu pensi te stesso, mi spiego?
Quindi è sempre un peccato in...
Di... Ah certo, logico, certo.
In questo ci fa vedere,
sì, ma dico,
siamo...
Ecco, ma in quanto mi fa vedere è opera di Dio, mi capisci?
Sì,
quindi non è il peccato, non è ad esempio la tentazione, il peccato non è la tristezza, il peccato non è la morte, mi spiego, cioè, sì. Non è questo, hai capito? Sono dei segni di Dio, però per sbloccare la nostra situazione. capito?
Io pensavo che dal tuo caso, che ti sentivo la tristezza, la gioia, o
sì, sì,
può anche essere considerato un sentimento, ma
non capisco. Ah, certamente, non è perché tu sei oggi per te è una giornata di gioia che tu sia con Dio. È sufficiente che tu sia stato soddisfatto nel pensiero io, tu provi gioia. Quindi anche quella è una proiezione dell'io. Tutto quel che è sentimento fa parte del mondo dell'io. Per cui non è che tu trovi Dio attraverso il sentimento. Attraverso il sentimento non trovi mica Dio. Dio si trova attraverso l'intelligenza. Quindi bisogna dedicare la nostra mente a Dio. Capito? E l'intelligenza non è il sentimento. D'accordo? Dito.
Questo verso mi ha riportato alla mente un altro verso della scrittura dove si dice: è giunto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E quindi lui vuole prepararci a questo passaggio alla fine.
Certo. È venuto solo per questo.
Ecco, vuole prepararci a questo passaggio perché è un passaggio difficile, però lui non ci abbandona mica. Quindi dobbiamo solo appunto abbandonarci alla sua... Certo. Insomma, credere in quelle cose che lui dice, per cui lui ci conduce senza problemi.
Soprattutto vede perché Dio è colui che nessuno può ignorare. Basta il filo d'erba per farmi capire che non sono io che ho fatto il filo d'erba. Quindi già questo mi pone il problema. Ora, io non ignoro Dio, nessuno può ignorare Dio, però non lo conosce. Il problema è arrivare a conoscere, colui che, capito? Colui che non possiamo ignorare, ma tu devi conoscerlo. Per cui il non poter ignorare Dio ti rende responsabile, vero? Ma certamente tu non arrivi a conoscere Dio se non ti dedichi alla ricerca e alla conoscenza di Dio. Per cui la vera vita incomincia dalla ricerca di Dio. Ora, per cercare Dio bisogna accantonare i nostri problemi, i nostri interessi, perché se io sto pensando a me stesso, non ho mai tempo per cercare Dio.
È una questione di un superamento totale del pensiero di se stesso.
Per cui certamente io devo accantonare i miei problemi, le mie questioni, anche le mie tristezze, mi spiego, devo accantonarle e occuparmi di Dio. Occuparmi di Dio meditando sulle
anche
parole
che
lui fa arrivare.
A un certo momento, non conoscendo ancora quello che poi conoscerò,
certo,
lì per lì posso anche essere triste, ma è una tristezza,
certo,
relativa, nel senso,
certo,
che se sono completamente affidata a lui e so che lui opera per questo, perché lui opera,
certo,
per questo, vuole che tutti lo conoscano, si salvino,
certo,
e giungano a conoscere.
Quindi c'è la speranza,
ecco.
La speranza viene dal fatto che io seguo...
Man mano poi ci fa proprio toccare con mano che in effetti è così,
certo,
quindi ci porta dove lui vuole,
certo,
l'importante è affidarci.
Certo.
La tristezza è un'espressione dell'io, però non è sufficiente superare l'io per essere liberati dalla tristezza.
No, no, è necessario superare il pensiero nostro Dio, questo è senz'altro, vero? Ma perché dico, la tristezza è provocata dalla perdita di qualche cosa o dalla visione di qualche cosa che possiamo perdere, mi spiego? Per cui se io già sono con una persona o con un bene, però so che domani oppure di quei 10 anni quello non l'avrò più, già questo mi impedisce di godere attualmente, mi spiego, di quel bene, me lo riempie già di tristezza. Sì, oggi va bene, sì, oggi sono con te, però di qui a 5 anni, 10 anni non ti avrò più, non sarò più, e questo già mi impedisce adesso. Noi abbiamo bisogno di un bene eterno, abbiamo bisogno, cioè, di una presenza che non sia soggetta a nessuna perdita, perché siamo fatti per l'assoluto. E già soltanto il pensiero, mi spiego, che ciò che noi amiamo, ciò per cui noi viviamo, domani, dopodomani, qui a 10 anni, 20 anni, eccetera, non l'avremo più, già questo ci impedisce attualmente di essere in pace. Capito? Ecco. Ora, dico, quello è un sintomo, è un segno per dire a noi che noi siamo fatti per un bene che non sia soggetto a mutamento, quindi un bene eterno, quindi Dio. Capito? Ora, soltanto trovando Dio noi troviamo la pace. Fin tanto che noi non abbiamo Dio siamo inquieti, dall'inquietudine alla tristezza il passo è breve, mi spiego, ma questo appunto è un segno della nostra vocazione, del nostro destino. Tu sei fatto per l'eterno, sei fatto per ciò che è immutabile, sei fatto per la sicurezza, sei fatto per questa pace, già? E fin tanto che tu non trovi l'oggetto di ciò per cui tu sei fatto, del tuo destino, tu subirai sempre queste privazioni, capito?
Queste parole qui di Gesù mi suonano proprio come parole di grande comprensione. Cioè, mettendomi nei panni di questi discepoli, penso che loro si siano sentiti compresi da Gesù. E questo è già un aiuto, già un aiuto che lui dà per farli uscire. Poi spiegherà meglio.
Si sono sentiti rimproverati.
E anche compresi.
Dio sta rimproverando
quando ci rimprovera
non sta giustificando anche... la loro tristezza.
No,
la
comprensione vuol mica sta... dire giustificare.
Ecco, appunto, sta rimproverando la loro tristezza. Perché quando... dice, nessuno di voi si interessa e mi interroga dove vai, perché? Cioè, sta denunciando una mancanza d'amore. Perché, cioè, per dire, state soltanto pensando a voi stessi. No, è la continuazione. State pensando soltanto a voi stessi.
No, perché pensavo che anche quando uno ci rimprovera, ci comprende. Cioè, uno si sente compreso come vuol dire perché è rimproverato, no? Non
sì,
può
ma,
succedere anche.
Ma il Signore comprende nel senso che opera rimproverando, cioè, per liberarti da questa chiusura. Qui sono chiusi, no? Sono chiusi su se stessi. Dio opera per sbloccare. Allora, però l'uomo che ne pensa proprio io, se non si è rimproverato, non siete mica compreso, eh? Sì. Già, non siete mica compreso. Quindi se ha un po' di amore per l'altro, capito? Ma quando poi dopo capirà il disegno, allora sì, dirà, ah, meno male, mi spiego che non mi ha accontentato. Ma lì per lì lui non mi accontenta. Che per accontentarlo dice, no, guarda, io non parto più, resto con te. Allora lì è soddisfatto. Passiamo al versetto 7.
Sabato 23 gennaio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 6, ciclo C.
Versetto 6. E poiché vi ho parlato così, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Noi siamo bisogno di verità, non dovremmo fermarci i sentimenti che fanno ancora capo il nostro io. Però noi riusciamo a giustificarci con quei sentimenti.
Certo.
Riusciamo a dire vedi come gli volevi bene.
Certo.
E non riusciamo a distinguere che non è vero amore,
ma certo.
È preoccupazione di noi stessi.
Certo. Maria? Delfina?
La tristezza riempie il cuore quando c'è il paesaggio di un distacco perché il pensiero non ha saputo andare oltre.
No, perché pensiamo noi stessi. Pensiamo noi stessi. Noi da soli non stiamo su. Noi siamo su in quanto c'è un altro con noi. In capito? Da soli non possiamo stare su. Siamo fatti sempre dalla presenza dell'altro. L'altro sparisce, l'altro se ne va e io entro in crisi. Ecco lì, la tristezza è lì. Perché l'altro se ne è andato. E se l'altro, però prima che l'altro se ne vada io devo scoprire un altro che non se ne va e un altro se ne va perché tutti se ne vanno per uno scopo ben preciso. Dice, tutti quelli che muoiono muoiono per noi, quindi muoiono per uno scopo ben preciso, non muoiono per lasciarci soli, muoiono per farci scoprire colui che non se ne va più. Noi siamo creati per trovare uno che non se ne va più, uno che resta eterno. Mi capisci? Allora è per questo tutti se ne vanno per conoscere qui non se ne vanno per mettersi in crisi, ma questo dobbiamo capirlo, mi capisci? Prima che la faccenda arrivi e si mette in crisi.
Possiamo restare poi nella parola e certo. Nel compimento.
Franca.
Se noi, prima aveva detto, io vi ho detto queste cose affinché venuta quello, ve le ricordate come cose che vi ho detto. Se noi ci ricordiamo delle cose che lui ci ha detto, come lui dice prima, la tristezza non ci la prende?
No, perché ci fa capire che c'è una presenza.
Ecco,
ma perché io dico le cose prima, perché sapete che io sono. Che io sono.
Sì.
Quindi allora ci fa capire che le cose che se ne vanno per farci scoprire un altro.
Un'altra presenza vera.
Un'altra presenza. Mm-hmm. Una presenza che rimane sempre.
Sempre.
Infatti quando parlo dello spirito di verità, resterà sempre con voi. Non sempre avrete me, ma quello l'avrete sempre. Ecco, noi stiamo andando verso una presenza eterna, quindi senza più crisi, mi capisci?
Sarebbero questi due grandi mondi, prima la presenza visibile, così,
certo.
Poi dopo la presenza invisibile.
Certo.
Ecco, questo...
Ma la presenza invisibile si trova solo conoscendo, non la trovi più vedendola, non la trovi più sentendola, non la trovi più sperimentandola, la trovi capendola, hai capito?
Sì.
La verità tu la trovi soltanto capendola, non la trovi, dico, beh, io vedo la verità, tu la verità non la vedrai mai, io sento, no, tu la senti, non la sentirai mai, tu fai esperienza, no, non fai esperienza, tu trovi la verità soltanto conoscendola, Dio è verità, Dio lo trovi soltanto conoscendolo, non in nessun altro modo, quindi impegnati a conoscere se vuoi trovare, quella presenza eterna si trova soltanto conoscendola, quando tu conosci, quello non trova molto più.
E Gesù ce lo dice perché in altro posto dice io come luce, sono luce del mondo, camminate mentre la luce è con voi, ecco, mentre avete questa presenza che vi sostiene, camminate. Quindi è l'importanza che di stare, di cercare di capire ogni parola, perché questa parola mi prepara a fare il passaggio.
Ti prepara a essere capace di fare il passaggio, fare il passo. Giovanna?
Ho detto prima che Dio ci fa questo rimprovero, no? E voi non mi chiedete dove vado tutte le volte che noi non cerchiamo il significato delle cose, certo, che mutano, certo, della persona che muore.
Dunque, se non cerchiamo il significato, se non cerchiamo di capire, non è perché non siamo intelligenti o perché non siamo capiti che toglia, no, l'unica cosa è perché noi abbiamo un interesse diverso, che c'è da Dio, che ci domina, e questo ci rende, ci paralizza e ci impedisce di andare avanti nella conoscenza, capisci?
Eppure ci interessa, perché cioè, c'è la tristezza, se lui se ne va, ci interessa.
E ti interessa, ma non ti interessa riconoscere, ti interessa come sentimento.
Sì, sì, mi interessa.
Pensi te stessa e dico, addio, adesso resto solo, è fregato. Ci hai piegato questo tu io.
Ma è questo che volevo chiedere, in che modo mi rimprovero, perché non mi rimprovero per ora, perché detto mi rimprovero tutte le volte
lui
che
mi rimprovera
il significato, lui mi rimprovera.
Lui mi rimprovera
no,
parole,
facendomi... per farmi...
lui mi rimprovera parole.
Io parole.
È la parola che mi illumina, eh? È la parola che mi illumina. Ad esempio non so, per cui io vivendo... non colgo le parole, ma se vado a Cristo colgo le parole. E le parole mi illuminano la vita. Quindi quando nella vita io mi ripiego su questo mio io, poi provo tristezza, provo confusione, non capisco più niente. E quelli sono i rimproveri. Ma io non capisco che sono rimproveri, mi capisci? Questo è un rimprovero. Se io penso a me stesso, adesso qui mi sento sempre dei rimproveri. Non fosse altro che sei insoddisfatto. Noi che siamo fatti per la luce e noi siamo volti così nelle tenebre, non capiamo più niente, ma quello è un'improva di Dio.
Quindi è solo la parola di Dio che mi fa capire
Dio.
Che questa
è la parola di Dio. Sì, se io voglio capire devo sempre risalire alla parola di Dio, per cui non devo mai separare l'avvenimento che mi capita addosso, le cose della vita che mi capitano, non devo mai disgiungere dalla parola di Dio, per cui devo cercare, mi accade questo. Adesso vado a cercare nella parola di Dio qualche cosa che mi aiuti a capire questo, non devo mai dire, perché c'è la parola di Dio, è la parola che ti illumina, perché la parola fa da ponte. Quindi il sentimento è cieco, tu subisci l'avvenimento, il fatto, eccetera, però non la luce. Allora abbiamo quello che mi collega con lo spirito, quello che mi collega con lo spirito è la parola, è solo la parola, l'importanza enorme è la parola, capisci? Ecco, perché mi collega il cielo con la terra, eh?
Quindi anche uno stato d'animo con una tristezza,
certo, sì, sì. Si capisce. Cioè, tutto in tutto c'è una ragione, però questa ragione te la dice soltanto la parola, è soltanto la parola te la vuol dire.
Sì, questa è una parola di Dio che mi fa sperimentare questo, che però me la illumina con
però,
la parola,
però,
sua parola.
Sì, perché la sua parola mi collega alle cose col Padre, quello è il portato del Cristo. Cristo mi collega tutto col Padre, e lì mi collego col principio e quindi è luce. Perché lui è luce, è un altro uomo, non è luce. E lui è luce perché tutte le cose me le fa vedere dal suo punto di vista, dal punto di vista del Padre, del principio, e lì c'è luce. L'altro invece mi dice, ma guarda perché, cosa vuoi, hai la malinconia, oggi è malinconia, la luna per traverso, e ti dice sempre quello che vuoi, e non ci giustifica niente, capite? E l'altro invece non è luce. Chris. Ascolta.
Gesù non parla per riempirci di tristezza, ma per farci fare un passo avanti. Però... la sua parola, se non è presa dal principio e non è vista nella sua intenzione, si colma di tristezza. E questo è ogni avvenimento, ogni cosa che succede.
Ma se non, se non è presa dal principio, vuol dire che perché non è presa dal principio? Tu non puoi giustificare dicendo, ma io non sono intelligente, ma io... No. E come non so, uno ti dice, ma io non sono capace d'amare. Come non sei capace d'amare? Non ti giustifichi mica, capisci? Non ti giustifichi dicendo io non sono capace d'amare. Se tu non sei capace di amare perché hai un altro amore,
perché necessariamente
hai un altro amore, quindi l'incapacità di amare non è difetto di, è presenza di altro. Quindi il difetto di intelligenza non è difetto di intelligenza, è presenza di altri interessi. Sono gli altri interessi che ti accecano, ti impediscono di essere intelligente. Quindi presso Dio non c'è il difetto, mi capisci? Dico, ma io sono difettoso, no, niente difettoso, capisci? Non
perché ti necessariamente niente. Noi amiamo qualcosa.
Ah, si capisce. È la moltiplicità degli amori, capisci, che ti impedisce di amare.
Quindi è sempre un altro amore, sì, che ti impedisce di amare.
È il nostro io che si riflette in tante cose, noi amiamo in fondo il nostro
assolutamente.
Io.
Assolutamente. Versetto 7.